Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi. 17ª puntata.
La salute pubblica era eccellente e i clienti dell'infermeria erano pochi e sempre gli stessi. Qualcuno coi foruncoli, i soliti malati immaginari, qualche scabbia, qualche colite. Si presentò un giorno una donna che accusava disturbi vaghi, nausea, mal di schiena, vertigini, vampe di calore. Leonardo la visitò. Aveva lividi un po' dappertutto, ma disse di non farci caso. Era rotolata per le scale. Coi mezzi a disposizione non era facile una diagnosi molto approfondita, ma per esclusione, dati anche i numerosi precedenti fra le nostre donne, Leonardo dichiarò alla paziente che si trattava molto probabilmente di una gravidanza al terzo mese. La donna non manifestò gioia né angoscia, né sorpresa né indignazione. Accettò, ringraziò, ma non se ne andò. Tornò a sedere sulla panchina nel corridoio, zitta e tranquilla, come se aspettasse qualcuno. Era una ragazza piccola e bruna, sui 25 anni, dall'aria casalinga, sottomessa e trasognata. Il suo viso, non molto attraente né molto espressivo, non mi riusciva nuovo, e così pure la sua parlata dalle gentili inflessioni toscane. Certamente dovevo già averla incontrata, ma non a Starie d'Oroghi. Provavo la evanescente sensazione di uno sfasamento, di una trasposizione, di una importante inversione di rapporti che peraltro non riuscivo a definire. In modo vago, eppure insistente, a quella immagine femminile ricollegavo un nodo di sentimenti intensi, di ammirazione umile e lontana, di riconoscenza, di frustrazione, di paura, perfino di astratto desiderio, ma principalmente di angoscia profonda e indeterminata. Poiché continuava a rimanere sulla panchina, quieta e ferma, senza alcun segno di impazienza, le chiesi se le occorresse qualcosa, se avesse ancora bisogno di noi. L'ambulatorio era finito, altri pazienti non c'erano, era ora di chiudere. «No, no», rispose, «non ho bisogno di niente, adesso me ne vado». «Flora!» La reminiscenza nebulosa prese corpo bruscamente, si coagulò in un quadro preciso, definito, ricco di particolari di tempo e luogo, di colori, di stati d'animo retrospettivi, di atmosfera, di odori. Era Flora quella, l'italiana delle cantine di Buna, la donna del lager, oggetto dei sogni miei e di Alberto per più di un mese, simbolo inconsapevole della libertà perduta e non più sperata. Flora, incontrata un anno prima, e sembravano 100. Flora era una prostituta di provincia, finita in Germania con l'organizzazione Todt. Non sapeva il tedesco e non conosceva alcun mestiere, così era stata messa a spazzare i pavimenti della fabbrica di Buna. Spazzava tutto il giorno, straccamente, senza scambiare parola con nessuno, senza sollevar gli occhi dalla ramazza e dal suo lavoro senza fine. Sembrava che nessuno si curasse di lei, e lei, quasi temesse la luce del giorno, saliva il meno possibile ai piani superiori. Spazzava interminabilmente le cantine, da cima a fondo, e poi ricominciava, come una sonnambula. Era la sola donna che vedessimo da mesi e parlava la nostra lingua, ma a noi Häftling era proibito rivolgerle la parola. Ad Alberto e a me sembrava bellissima, misteriosa, immateriale. Malgrado il divieto che in qualche modo moltiplicava l'incanto dei nostri incontri, aggiungendovi il sapore pungente dell'illecito, scambiammo con Flora qualche frase furtiva. Ci facemmo riconoscere come italiani e le chiedemmo del pane. Lo chiedemmo un po' a malincuore, consci di avvilire noi stessi e la qualità di quel delicato contatto umano, ma la fame, con cui è difficile transigere, ci imponeva di non sprecare l'occasione. Flora ci portò il pane, a più riprese, e ce lo consegnava con aria smarrita, negli angoli bui del sotterraneo, tirando su le lacrime dal naso. Aveva pietà di noi, e avrebbe voluto aiutarci anche in altri modi, ma non sapeva come, ed aveva paura. Paura di tutto, come un animale indifeso. Forse anche di noi, non direttamente, ma in quanto personaggi di quel mondo straniero e incomprensibile che l'aveva strappata dal suo paese, le aveva cacciato una scopa in mano e l'aveva relegata sottoterra a spazzare pavimenti già 100 volte spazzati. Noi due eravamo sconvolti, riconoscenti e pieni di vergogna. Eravamo divenuti improvvisamente consapevoli del nostro aspetto miserabile e ne soffrivamo. Alberto, che sapeva trovare le cose più strane perché girava tutto il giorno con gli occhi al suolo come un segugio, trovò chissà dove un pettine e lo regalammo solennemente a Flora, che aveva i capelli. Dopodiché ci sentimmo legati a lei da un legame soave e pulito e la sognavamo di notte. Perciò provammo un disagio acuto, un assurdo e impotente impasto di gelosia e di disinganno, quando l'evidenza ci costrinse a sapere, ad ammettere a noi stessi, che Flora aveva convegni con altri uomini. Dove e come e con chi? Nel luogo e nei modi meno adorni, poco lontano, sul fieno, in una conigliera clandestina organizzata in un sottoscala da una cooperativa di capos tedeschi e polacchi. Bastava poco, una strizzata d'occhio, un cenno imperioso del capo, e Flora deponeva la scopa e seguiva docilmente l'uomo del momento. Ritornava sola, dopo pochi minuti, si riassettava le vesti e riprendeva a spazzare, senza guardarci in viso. Dopo la squallida scoperta, il pane di Flora ci seppe di sale, ma non per questo smettemmo di accettarlo e mangiarlo. Non mi feci riconoscere da Flora, per carità verso di lei e verso me stesso. Di fronte a quei fantasmi, al me stesso di Buna, alla donna del ricordo e alla sua reincarnazione, mi sentivo cambiato, intensamente altro, come una farfalla davanti a un bruco. Nel limbo di stari ed oroghi, mi sentivo sporco, stracciato, stanco, greve, estenuato dall'attesa, eppure giovane e pieno di potenze e rivolto verso l'avvenire. Flora invece non era cambiata. Viveva ora con un ciabattino bergamasco, non coniugalmente, ma come una schiava. Lavava e cucinava per lui, e lo seguiva guardandolo con occhi umili e sottomessi. L'uomo, taurino e scimmiesco, sorvegliava ogni suo passo, e la picchiava selvaggiamente ad ogni ombra di sospetto. Di qui i lividi di cui era coperta. Era venuta in infermeria di nascosto, e ora esitava a uscire incontro alla collera del suo padrone. A Stari ed Oroghi nessuno esigeva nulla da noi, nulla ci sollecitava, su di noi non agiva alcuna forza, non ci dovevamo difendere da niente. Ci sentivamo inerti e assetati come il sedimento di un'alluvione. In questa nostra vita torpida e senza fatti, l'arrivo del camioncino del cinematografo militare sovietico segnò una data memorabile. Doveva essere una unità itinerante già in servizio presso le truppe al fronte o in retrovia, ora essa pure sulla via del rimpatrio. Comprendeva un proiettore, un gruppo elettrogeno, una scorta di pellicole e il personale di servizio. si fermò a Starie d'Oroghi per 3 giorni e diede spettacolo ogni sera. Le proiezioni si svolgevano nella sala del teatro, era molto spaziosa e le sedie asportate dai tedeschi erano state sostituite con rustiche panche, in equilibrio instabile sul pavimento in salita dallo schermo verso la galleria. La galleria, essa pure in pendenza, era ridotta a una stretta striscia. La parte più alta, per una levata d'ingegno dei misteriosi ed estrosi architetti della Casa Rossa, era stata tramezzata e suddivisa in una serie di camerette senza aria né luce, le cui porte si aprivano verso il palcoscenico. Vi abitavano le donne sole della nostra colonia. La prima sera fu proiettata una vecchia pellicola austriaca, in sé mediocre e di scarso interesse per i russi, ma ricca di emozioni per noi italiani. Era un film di guerra e di spionaggio, muto e con didascalie in tedesco, più precisamente un episodio della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. Vi appariva lo stesso candore e lo stesso armamentario retorico degli analoghi film di produzione alleata, onore militare, sacri confini, combattenti eroici ma pronti al pianto come vergini, attacchi alla baionetta condotti con improbabile entusiasmo. Soltanto era tutto capovolto. Gli austro-ungheresi, ufficiali e soldati, erano nobili e dai tanti personaggi, valorosi e cavallereschi, visi spirituali e sensibili di guerrieri stoici, visi rudi e onesti di contadini, spiranti simpatia al primo sguardo. Gli italiani, tutti quanti, erano una caterva di volgari gaglioffi, tutti segnati da vistosi e risibili difetti corporei, strabici, obesi, con le spalle a bottiglia, con le gambe ercoline, con la fronte bassa e sfuggente. Erano vili e feroci, brutali e loschi. Gli ufficiali con facce da rammolliti viziosi, schiacciate sotto la mole incongrua del berretto a paiolo a noi familiare nei ritratti di Cadorna e di Diaz. I soldati con grinte porcine o scimmiesche messe in risalto dall'elmetto dei nostri padri, calcato di sghimbescio o tirato sugli occhi a nascondere sinistramente lo sguardo. Il fellone dei felloni, spia italiana a Vienna, era una stramba chimera, mezzo D'Annunzio e mezzo Vittorio Emanuele. Di statura assurdamente piccola, tanto che era costretto a guardare tutti dal basso in alto, portava il monocolo e la cravatta a farfalla e si muoveva su e giù per lo schermo con arroganti scatti da galletto. Rientrato nelle linee italiane, sovraintendeva con abominevole freddezza alla fucilazione di 10 civili tirolesi innocenti. Noi italiani, così poco avvezzi a vedere noi stessi nei panni del nemico, odioso per definizione, così costernati dall'idea di essere odiati da chi che sia, ricavammo dalla visione della pellicola un piacere complesso, non privo di turbamento e fonte di salutari meditazioni. Per la seconda sera fu annunciato un film sovietico e l'ambiente cominciò a scaldarsi. Fra noi italiani, perché era il primo che vedevamo, fra i russi, perché il titolo prometteva un episodio di guerra pieno di movimento e di sparatorie. La voce si era sparsa. Inaspettatamente arrivarono soldati russi da guarnigioni vicine e lontane e fecero ressa davanti alle porte del teatro. Quando le porte si aprirono, irruppero dentro come un fiume in piena, scavalcando rumorosamente le panche e accalcandosi a gran gomitate e spintoni. Il film era ingenuo e lineare. Un aereo militare sovietico era costretto ad atterrare per avaria in un non precisato territorio montagnoso di frontiera. Era un piccolo apparecchio biposto con a bordo solo il pilota. Riparato il guasto sul punto di decollare, si faceva avanti un notabile del luogo, uno sceicco inturbantato dall'aria straordinariamente sospetta e con melliflue riverenze e genuflessioni turchesche supplicava di essere accolto a bordo. Anche un idiota avrebbe capito che quello era un pericoloso furfante, probabilmente un contrabbandiere, un capo dissidente o un agente straniero. Ma tant'è, il pilota, con dissennata longanimità, aderiva alle sue prolisse preghiere e lo accoglieva nel seggiolino posteriore dell'apparecchio. Si assisteva al decollo e ad alcune ottime riprese dall'alto di catene montuose scintillanti di ghiacciai, penso si trattasse del Caucaso, indi lo sceicco, con segrete mosse viperine, cavava di tra le pieghe del mantello un pistolone a tamburo, lo puntava alla schiena del pilota e gli intimava di mutare rotta. Il pilota, senza neppure voltarsi indietro, reagiva con fulminea decisione. Impennava l'apparecchio ed eseguiva un brusco giro della morte. Lo sceicco si accasciava sul seggiolino in preda alla paura e alla nausea. Il pilota, invece di metterlo fuori combattimento, proseguiva tranquillamente la rotta verso la meta prefissa. Dopo pochi minuti ed altre mirabili scene di alta montagna, il bandito si riprendeva, strisciava verso il pilota, alzava nuovamente la pistola e ripeteva il tentativo. Questa volta l'aereo si metteva in picchiata e precipitava per migliaia di metri a naso in giù verso un inferno di picchi scoscesi e di abissi. Lo sceicco sveniva e l'aereo riprendeva quota. Così procedeva il volo per più di un'ora, con sempre ripetute aggressioni da parte del musulmano e sempre nuove acrobazie da parte del pilota, finché, dopo un'ultima intimazione dello sceicco che sembrava avere nove vite come i gatti, l'aereo entrava in vite, nuvole, monti e ghiacciai gli turbinavano intorno fieramente e scendeva infine a salvamento sul campo di atterraggio prestabilito. Lo sceicco esanime veniva ammanettato, il pilota, fresco come un fiore, invece di andare sotto inchiesta, riceveva strette di mano da contegnosi superiori, la promozione sul campo e un verecondo bacio da una ragazza che pareva lo aspettasse da tempo. I soldati russi del pubblico avevano seguito con fragorosa passione la vicenda goffa, applaudendo l'eroe e insultando il traditore, ma non fu nulla in confronto di quanto avvenne la terza sera. La terza sera fu annunciato Uragano, Hurricane, un discreto film americano degli anni 30. Un marinaio polinesiano, moderna versione del buon selvaggio, uomo semplice, forte e mite, viene volgarmente provocato in una taverna da un gruppo di bianchi ubriachi e ne ferisce lievemente uno. La ragione è ovviamente dalla sua parte, ma nessuno testimonia in suo favore. Viene arrestato, processato e con sua patetica incomprensione condannato a un mese di reclusione. Non resiste che pochi giorni, non solo per un suo quasi animalesco bisogno di libertà e insofferenza di vincoli, ma principalmente perché sente, sa, che non lui, ma i bianchi hanno violato la giustizia. Se questa è la legge dei bianchi, allora la legge è ingiusta. Abbatte un guardiano ed evade fra una pioggia di pallottole. Adesso il mite marinaio è diventato un criminale compiuto. Gli si dà la caccia in tutto l'arcipelago, ma è inutile cercarlo lontano. È ritornato tranquillamente al suo villaggio. Viene ripreso e relegato in un'isola remota, in una casa di pena, lavoro e frustate. Fugge nuovamente, si getta a mare da un dirupo vertiginoso, ruba un canotto e veleggia per giorni verso la sua terra, senza mangiare né bere. Vi approda esausto mentre sta incombendo l'uragano promesso dal titolo. Subito l'uragano si scatena furibondo e l'uomo, da buon eroe americano, lotta da solo contro gli elementi e salva non solo la sua donna, ma la chiesa, il pastore e i fedeli che nella chiesa si erano illusi di trovare riparo. Così, riabilitato, con la fanciulla al fianco, si avvia verso un felice avvenire sotto il sole che appare fra le ultime nubi in fuga. Questa vicenda, tipicamente individualistica, elementare e non male raccontata, scatenò fra i russi un entusiasmo sismico. Già un'ora prima dell'inizio, una folla tumultuante, attratta dal cartellone che riportava l'immagine della ragazza polinesiana splendida e pochissimo vestita, premeva contro le porte. Erano quasi tutti soldati molto giovani, armati. Era chiaro che nel pur grande salone pendente non c'era posto per tutti, nemmeno in piedi. Appunto per questo essi lottavano accanitamente, a gomitate, per conquistarsi l'ingresso. Uno cadde, fu calpestato e venne il giorno dopo in infermeria. Credevamo di trovarlo fracassato, ma non aveva che qualche contusione. Gente di ossa solide. In breve, le porte furono sfondate, fatte a pezzi, e i rottami impugnati come clave. La folla che si pigiava in piedi all'interno del teatro era già fin dal principio altamente eccitata e bellicosa. Era per loro come se i personaggi del film, anziché ombre, fossero amici o nemici in carne ed ossa a portata di mano. Il marinaio era acclamato ad ogni sua impresa, salutato con urrà fragorosi e con i mitra pericolosamente branditi al di sopra delle teste. I poliziotti e i carcerieri venivano insultati sanguinosamente, accolti con grida di vattene, a morte, abbasso, lascialo stare. Quando dopo la prima evasione il fuggiasco, esausto e ferito, viene nuovamente incatenato e per di più schernito e deriso dalla maschera sardonica e asimmetrica di John Carradine, si scatenò un pandemonio. Il pubblico insorse urlando in generosa difesa dell'innocente. Una ondata di vendicatori mosse minacciosa verso lo schermo, a sua volta insultata e trattenuta da elementi meno accesi o più desiderosi di vedere come andava a finire. Volarono contro il telone sassi, zolle di terra, schegge delle porte demolite, perfino uno scarpone d'ordinanza scagliato con furiosa precisione fra i due occhi odiosi del gran nemico campeggiante in un enorme primo piano. Quando si giunse alla lunga e vigorosa sequenza dell'uragano, il tumulto volse al sabba. Si udirono strida acute delle poche donne rimaste intrappolate fra la ressa. Fece la sua comparsa un palo, poi un altro, passati di mano in mano al di sopra delle teste fra clamori assordanti. In principio non si comprese a cosa dovessero servire, poi il piano fu chiaro. Un piano probabilmente premeditato fra gli esclusi che tumultuavano all'esterno. Si tentava la scalata al loggione gineceo. I pali furono drizzati e appoggiati alla balconata, e vari energumeni, toltisi gli stivali, cominciarono ad arrampicarsi come si fa alle fiere di villaggio sugli alberi di cuccagna. A partire da questo momento, lo spettacolo della scalata tolse ogni interesse all'altro che proseguiva sullo schermo. Non appena uno dei pretendenti riusciva a salire al di sopra della marea di teste, veniva tirato per i piedi e ricondotto a terra da 10 o 20 mani. Si formarono gruppi di sostenitori e avversari. Un audace poté svincolarsi dalla folla e salire a grandi bracciate, un altro lo seguì lungo lo stesso palo. Quasi a livello della balconata, lottarono fra loro per alcuni minuti, quello di sotto afferrando i calcagni dell'altro, questo difendendosi con pedate sferrate alla cieca. In pari tempo si videro affacciate alla balconata le teste di un drappello di italiani saliti a precipizio per le scale tortuose della Casa Rossa a proteggere le donne assediate. Il palo, respinto dai difensori, oscillò, rimase librato per un lungo istante in posizione verticale, poi rovinò fra la folla come un pino abbattuto dai boscaioli coi due uomini abbarbicati. A questo punto, non saprei dire se per caso o se per un savio intervento dall'alto, la lampada del proiettore si spense. Tutto piombò nell'oscurità. Il clamore della platea toccò una intensità paurosa e tutti sfollarono all'aperto, al chiaro di luna, fra urla, bestemmie ed acclamazioni. Con rimpianto di tutti, la carovana del cinema partì il mattino seguente. La sera successiva si verificò un rinnovato e temerario tentativo russo di invasione dei quartieri femminili, questa volta attraverso i tetti e le grondaie, in seguito al quale venne istituito un servizio di sorveglianza notturna a cura di volontari italiani. Inoltre, per maggior cautela, le donne della galleria sloggiarono e si ricongiunsero col grosso della popolazione femminile in una camerata collettiva, sistemazione meno intima ma più sicura.
Ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it.